Grazie Carlo.
Io ho sempre pensato, ma praticamente io facendo un conto un po' verso la solidarietà, la fraternità, mi fa pensare alla 9-1, cioè la solidarietà, diciamo.
Cosa vuol dire 9-1? Forse molto
vicino il mirato, il comune mirato a vita, cioè prima di comune, perché quella fraternità mi sembra che
però il comunismo di solidarietà, sì, no? Il comunismo di solidarietà, sì, è un mito di fraternità, ancora dico, ti dicevo 99-1 perché veramente la fraternità è talmente a fondo, talmente profonda.
L'accostamento, diciamo, tra le grandi utopie o i grandi, diciamo, ideali sociali che ci sono stati nell'Ottocento, nel Novecento purtroppo molto di meno, ma soprattutto l'accostamento con il socialismo e con il comunismo è stato fatto, però se teniamo presente quello che abbiamo detto, è stato fatto più volte, però se teniamo presente quello che abbiamo detto, che la solidarietà è qualcosa che ha più a che fare con la sfera della giustizia, mentre oltre la sfera della giustizia, dei diritti e dei doveri, c'è tutto un orizzonte molto più ampio che è quello più proprio, diciamo, della fraternità, tenendo presente questi due orizzonti, questi due ambiti, sì, si vede bene che i grandi ideali sociali erano soprattutto impregnati e impegnati nella sfera della giustizia. Però la cosa impressionante, come vi facevo notare l'altra volta, è che senza bisogno di un orizzonte specificamente religioso cristiano, anzi in un ambito espressamente laico come quello non tanto della prassi quanto degli ideali, espressamente umanistici, laici della Rivoluzione francese, è impressionante che ci sia entrato la fraternità. Poi è un po' sparita dal vocabolario anche degli ideali sociali ed è stata più utilizzata ed è ancora molto più utilizzata la parola solidarietà e l'ambito relativo, ma che gli stessi ideali umanistici, laici, senza bisogno di una specifica prospettiva religiosa, abbiano pensato a quel trinomio del quale fa parte la fraternità è molto significativo. Vuol dire che questa cosa è insita nell'umanesimo, nell'umanità, nel nostro fondo profondo migliore, come lo devo chiamare, no? Che poi fa fatica a emergere e soprattutto fa fatica a realizzarsi, però viene intravisto. Questa è una cosa molto significativa che quella che chiamavamo l'anno scorso la religione rivelata o le religioni rivelate, tra cui quella cristiana, quando propone l'ambito, l'orizzonte e il programma della fraternità, non fa che attivare o fare emergere o esplicitare quelle che sono delle istanze proprie, come dire, già in qualche modo impiantate nell'umano. E questo è veramente molto interessante, sia per un pensiero laico o un pensiero sociale mm, non indipendente da una prospettiva religiosa, sia per chi dice di essere credente e riflette sul significato, sulla portata della proposta specificamente religiosa, estremamente interessante sia per l'una che per l'altra prospettiva, precisamente perché vuol dire che non sono poi così due compartimenti stagni, non sono poi così distanti, non sono poi così, come qualche volta addirittura malamente lì si contrappone questi due orizzonti, malauguratamente e malamente, perché poco che ci si pensi e se si lasciano da parte le ruggini e le rogne, invece appaiono delle straordinarie affinità, o come dire vicinanze o parentele, che sono molto stimolanti, molto intriganti per l'una e l'altra prospettiva. Dicevi qualcosa, Paolo? Mi pareva prima? Se sottoposte, o anche di religiosità addirittura, che in realtà se sottoposte a questo vaglio, diciamo, della intelligenza, di cui abbiamo molto parlato l'anno scorso, se sottoposte al vaglio dell'intelligenza si rivelano delle cose che molto molto povere di contenuti umani o addirittura disumani e disumanizzanti, e quindi se si facesse questo discernimento anche nella foresta selvaggia e aspra e forte dello scenario di pensiero religioso, del della nostra epoca, e si dovrebbe fare una bella cernita, si dovrebbe fare un bel scoprire parecchio, senza dubbio nella prospettiva che dicevamo la cosa è chiarissima, però a me fa sempre molto, sembra molto interessante, fa sempre molta impressione che nella storia del pensiero umano le forme, diciamo, di umanesimo, di pensiero più umano, più nobile, più qualitativamente valide, se sottoposte a questa cernita, a questo esame dell'intelligenza, abbiano attinto, per così dire, proprio ai confini e quasi quasi ai confini si tocchino con le proposte che invece sono più chiare, chiaramente più esplicite o più esplicitate intenzionalmente negli orizzonti di pensiero della religione rivelata, delle religioni rivelate, in particolare della religione rivelata che nello studio comparato delle grandi religioni appare, diciamo, quella che si presenta con più credenziali di umanità, diciamo, più chiare, più forti, più limpide, più esplicite. Ma che l'uomo, che la Bibbia dice creato a immagine e somiglianza di Dio, sia capace di intravedere, come dicevamo l'anno scorso, l'orizzonte religioso, ma addirittura capace di intravedere degli orizzonti di proposta di vita umana così vicini alle le cose proposte esplicitamente dentro l'ambito religioso, e mi sembra molto significativo del fatto che l'umano in quanto tale porta in sé qualcosa di sublime, se non viene ovviamente devastato o sporcato o deteriorato o mal trattato da una serie di controfigure dell'umano, dell'umanesimo, che pure diciamo sono presenti, anzi oggi si dovrebbe dire che pullulano nello scenario, nell'orizzonte della cosiddetta cultura dominante, dove diciamo che il patrimonio di questi umanesimi più grandi e più nobili sembra essere stato archiviato, no? Come è stato esplicitamente detto un'epoca a noi contemporanea, piena di pensatori che si mettono alle spalle, proprio come in archivio, tutto quello che è il patrimonio precedente della cultura e del pensiero umano, dei decenni, dei secoli precedenti.
Che è maturato non
tanto la rivoluzione francese come evento e quel prassi che ha avuto le sue vergognose manifestazioni di disumanità, ma il pensiero che l'ha, diciamo, ispirata come come ideale, è proprio un pensiero nato in questa congiuntura, cioè di discontinuità, di negazione, di intenzionale volta a pagina rispetto al patrimonio del passato. D'altra parte oggi non si fa diversamente, anche la cosiddetta postmodernità, cioè la nostra epoca, con le correnti di pensiero negativo, debole e così via, intende voltare pagina. Ecco, dopo sì, si può dire e fare un discorso molto più profondo dicendo che non ci si disfa del proprio passato, anche se intenzionalmente lo si vuol fare, no, o si dichiara di fare in maniera così semplice come voltar pagina. Kafka, non so se qualcuno ha avuto modo di metterci il naso alle mani, che ha definito la nostra cultura e la nostra società postmoderna come una società senza padre o che ha ucciso il padre, cioè che non vuole più o che dichiara di non volere più nessun tipo di legame con il passato. Però, come dicevamo prima, dirlo e anche dirlo con questa densità programmatica è una cosa, poter prescindere dal patrimonio da cui si viene, questo non è così facile come dirlo. Una cosa è dirlo e magari una cosa è polemizzare e una cosa è prescindere dalle proprie radici. Per quanto si voglia programmaticamente prescindere dalle proprie radici, chi vuol prescindere dalle proprie radici poi non lo fa, è come l'adolescente che deve fare la guerra d'indipendenza dalla propria famiglia, ma poi finisce per assomigliare molto di più alla propria famiglia di quanto abbia intenzionalmente voluto escludere. È un discorso, diciamo, che andrebbe molto più approfondito che non di quanto lo si faccia così un po' garibaldinamente nel pensiero postmoderno. Questi sarebbero comunque discorsi molto interessanti per l'epoca in cui viviamo, perché indubbiamente si stanno dicendo un sacco di cose, dando per scontato un sacco di cose che scontate non sono per niente, e si dicono un sacco di sciocchezze scambiandole per la scoperta dell'America, la scoperta di chissà quale nuova prospettiva. In realtà non è poi così come una cosa dirle e soprattutto polemizzare o polemizzando, contrapponendosi, una cosa cioè fare delle battaglie adolescenziali è una cosa, è fare poi i conti e il bilancio seriamente con che cosa è la storia e la serietà della storia, che non si taglia con le forbici, è che come si può fare con un nastro, no? Con le forbici ci si separa così facilmente da un'eredità storica, ecco, le cose sono molto più complicate. complesse delle semplificazioni che molte volte se ne fanno o polemicamente o diciamo per smania di appunto smanie di tipo adolescenziale, che pure sono necessarie e fanno parte di una fase dello sviluppo della persona e anche della società. Altra cosa è poi il bilancio un pochino più, diciamo, profondo e completo della storia e della complessità della storia. Se non ci sono altre cose che avete rimuginato già detto, stasera dovevamo occuparci un po' di questo grande tema che abbiamo in qualche modo tentato di descrivere con le parole del nostro titoletto, ma che fa capo ad un altro termine di questo grande trinomio dell'ideale della Rivoluzione francese, che insieme a libertà e a fraternità contemplava l'uguaglianza. Questo è un altro grande tema umanistico che merita attenzione, ma che diciamo nei nostri tempi da quella volta si è un po' trasformato, così come la fraternità si è un po' abbandonata per la solidarietà, così questo tema dell'uguaglianza si è un po' andato trasformando nei decenni passati, ed oggi soprattutto si presenta sotto le forme, sotto forme nuove, ma la cui sostanza poi è sempre questa grande tematica o piattaforma fondamentale. Avevamo nel nostro titoletto citato le famose parole di uno dei più famosi discorsi di Martin Luther King, quel grande animatore della uguaglianza tra la popolazione di colore e la popolazione bianca degli Stati Uniti, che poi fu vittima delle sue battaglie in difesa dei diritti degli afroamericani, il discorso che cominciò con queste famose parole: I have a dream. Io ho un sogno. Il sogno, appunto, dell'uguaglianza. Il sogno che poi in uno dei canti della tradizionali e caratteristici della musica afroamericana, quel canto We Shall Overcome, noi ce la faremo, un giorno ce la faremo, era descritto questo sogno con le parole black and white together, neri e bianchi insieme. Questa, diciamo, vicenda che poi ha avuto un parallelo che prima, non poi storicamente, aveva avuto un parallelo molto corposo nel Sudafrica, dove analogamente un altro grande umanista, un altro grande sognatore aveva già animato la lotta per l'uguaglianza dei diritti tra la componente bianca e la componente di colore della popolazione del Sudafrica. Queste vicende sono altrettante nuove edizioni in circostanze diverse del medesimo tema dell'uguaglianza, che si è venuto colorando di colori diversi a seconda dei luoghi e delle circostanze storiche in cui si è venuto, diciamo, a trasformare o travestire con questi colori o rivestimenti nuovi, ma è la stessa vicenda che poi è stata prima il mito e la bandiera del socialismo e dell'anarchia, che aveva il suo famoso canto o inno programmatico, che diceva appunto siamo tutti uguali sulla terra. Prima è stato il mito e la bandiera sia del socialismo, sia dell'anarchia, sia del movimento, più tardi del movimento femminista. Poi ha assunto i colori, dicevamo, della battaglia per l'uguaglianza cosiddetta razziale, con un termine che non è proprio del tutto esatto, ma che è diventato convenzionale. Poi ha avuto le sue ulteriori modificazioni, trasformazioni nei nostri giorni, proprio nei nostri giorni nel senso più vicino a noi del termine, con il grande fenomeno della migrazione dei popoli, questo rimescolamento gigantesco delle popolazioni, ha assunto la forma di quello che il famoso vescovo italiano della nord, del centro nord della Puglia, che tutti chiamavano e che è passato alla storia con il suo nome da giovane prete, Don Tonino Bello, che ha parlato della convivialità delle differenze, espressione che sembra inventata da lui o nuova. In realtà la questione della paura del diverso o dell'accoglienza del diverso o della cosiddetta integrazione dei popoli, o come diciamo noi oggi con un'altra espressione oggi molto corrente, no? A proposito della integrazione degli stranieri nel tessuto umano di un paese. Noi oggi parliamo di un sogno, come diceva King, che si è soliti chiamare il sogno di una società multietnica e interculturale. Presentata come una specie di nuova edizione, come icona e allo stesso tempo come strumento dell'eterno sogno della pace. Altra grande utopia, altro grande sogno dell'umanità. Le trasformazioni o i travestimenti o le colorazioni diverse, fino a quella che noi oggi chiamiamo appunto l'integrazione o la società multietnica, sono altrettante evoluzioni della medesima grande tematica dell'uguaglianza. Cambiano i nomi, cambiano gli slogan, cambiano le parole, ma la sostanza rimane quella, come è sempre successo. Le caratteristiche fondamentali dell'umanità, dell'essere umani, sono perenni, possono subire mimetizzazioni, travestimenti di ogni genere, ma permangono sotto le forme diverse e al di là dei vari travestimenti, sia la verità sia i valori negativi, come dice il proverbio, che la volpe perde il pelo ma non il vizio, sia la verità e i valori positivi, come dice il proverbio che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, riescono poi quando è la fine a restare sempre a galla, soprattutto le frane e le fiumane della storia. È sempre stato, al di là, ripeto, delle pretese di liquidare il passato, caratteristiche della modernità e della postmodernità, è sempre stato vero e rimarrà vero che ciò che è stabile, caratteristica strutturale, caratteristica dell'umano, non si butta via come un rottame o come un oggetto, permane e si trasforma magari in vari modi, ma sotto le varie forme di evoluzione, o anche quando sembra che certe caratteristiche siano travolte dalle fiumane, dicevamo, dai tsunami della storia, poi in realtà chissà, vedere lontano o fare bilanci più lunghi del breve termine, breve o medio termine, nel lungo termine rimangono a galla, ritornano a galla e riemergono. Così, dicevo, anche se oggi parliamo di paura del diverso o accoglienza del diverso, anche se oggi parliamo di convivialità delle differenze come ideale o come integrazione o di integrazione o di società multietnica, in realtà parliamo della vecchia e sempre nuova questione dell'uguaglianza. Ora, anche per questo grande ideale, la consultazione del patrimonio biblico è estremamente suggestiva e interessante, perché appunto è un'altra dimostrazione di quello che stavamo dicendo proprio adesso, e che cioè le grandi verità o i grandi valori, come anche le loro controfigure e i loro tradimenti, sono delle caratteristiche permanenti della storia umana, della struttura degli umani. E interessante vedere come la Bibbia sia molto aderente a questa vicenda umana e abbia più volte in epoche diverse ripreso a ispirare la storia con questi grandi suggerimenti aventi a che fare con il grande tema dell'uguaglianza, anche nelle sue forme più moderne, quelle che noi oggi chiamiamo appunto l'integrazione degli stranieri, la paura del diverso, l'accoglienza del diverso. Ecco, è interessante anche questo, lungo questo percorso, lungo questo filo tematico, vedere come la Bibbia sia la documentazione di una presenza con alterne vicende, ma come dicevo prima, andando sott'acqua e poi tornando a galla, di questo grande bisogno dell'uomo, dell'umano, che è l'uguaglianza. Per l'uguaglianza economica e sociale, abbiamo già visto testi biblici estremamente attuali e interessanti, come non la volta scorsa, la volta prima, la geniale invenzione dell'anno sabbatico come correttore di una economia selvaggia o dell'anno giubilare, o le terribili invettive dei profeti contro le sperequazioni sociali, cosa che abbiamo visto, mi pare, non l'altra volta ma la volta prima. Ma per quanto riguarda in particolare quello che noi oggi chiamiamo il diverso, lo straniero o l'anello più debole della odierna convivenza umana, anche per questo modo di parlare apparentemente diverso, nuovo, cambiato della stessa questione antica e sempre nuova, anche per questi aspetti qua, il testo biblico documenta la presenza di questa problematica, pur in epoche e in circostanze storiche molto diverse dalle nostre. Dicevo, pur nella sua distanza storica e culturale, antropologico-culturale da noi, presenta delle parole che sono straordinariamente simili a quelle che usiamo noi oggi. Per esempio, abbiamo parlato più volte che nel complesso dei libri biblici ci sono dei corpi legislativi di varie epoche, ma che sono la legislazione del popolo della Bibbia. Ora, nei corpi legislativi, che sono almeno tre principali, che si trovano nel cosiddetto Antico Testamento, noi troviamo delle norme di protezione del diverso, di protezione dell'anello più debole, del tessuto della convivenza. Per esempio, nel corpo legislativo probabilmente più antico, che è quello dell'Esodo, che si trova nel libro dell'Esodo, e cioè si trova subito dopo la pagina che noi siamo abituati a chiamare del Decalogo dei 10 comandamenti, che è la prima pagina di questo corpo legislativo del libro dell'Esodo. Nel corpo legislativo del libro dell'Esodo si trovano espressioni come queste. In Esodo capitolo 22, versetto 20, si trova: non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese di Egitto. Sembrano le parole che diciamo noi oggi quando diciamo, a proposito degli emigrati, che anche noi siamo stati degli emigrati, i nostri nonni o le generazioni passate. E al capitolo 23, un altro articolo di questa legge, di questo corpo legislativo dell'Esodo, riprende, evidentemente ribadisce questa norma come di grande attualità, evidentemente. Non opprimerai il forestiero, Esodo 23, capitolo 23, versetto 9. Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri nel paese di Egitto. Forestiero o straniero è la stessa cosa, no? Addirittura si dice: per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel 7° anno, famoso anno sabbatico in cui abbiamo già sentito parlare, ma nel 7° anno non la sfrutterai per te, la lascerai incolta e ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo, e gli stranieri. A proposito di quell'altra cosa che oggi un po' si identifica, ma soprattutto in questi momenti di crisi non si identifica solo con lo straniero, ma anche con l'italiano, e cioè a proposito degli anelli più deboli della convivenza umana, il corpo legislativo dell'Esodo prevede norme protettive. Nelle nostre legislazioni moderne facciamo fatica e discutiamo ancora sulla protezione dei più deboli. Ancora non è una cosa acquisita oggi come oggi. Anche nella società biblica esistevano gli anelli deboli, e questi erano, ad esempio, come abbiamo già accennato, lo straniero, ma anche qualche membro debole del popolo di Israele, come ad esempio la vedova, l'orfano o chi andava in quello che prima si chiamavano gli indigenti del tuo popolo, quello che andava in crisi economicamente parlando, allora aveva bisogno di prestito, famoso prestito oggi gestito da istituzioni che si chiamano di credito, istituti di credito. Sentite cosa si dice a questo proposito: non maltratterai la vedova o l'orfano, che nella società patriarcale erano il nulla tenente, perché se tu li maltratti, quando essi invocheranno da me l'aiuto, io ascolterò il loro grido. E le vostre mogli diventeranno vedove, e i vostri figli diventeranno orfani. Se tu presti denaro a qualcuno, all'indigente, tu non gli chiederai alcun interesse. Datele trovare le istituzioni di credito che non chiedono interesse. Non gli chiederai alcun interesse. E se prenderai in pegno il mantello del tuo prossimo, i pegni sono sempre una maniera restituire i prestiti, no? E se prenderai impegno il mantello del tuo prossimo, che a quei tempi, data la forte escursione termica esistente tra il giorno e la notte nei paesi dove il deserto predomina, il mantello era la coperta con cui ci si copriva di notte. Se prendi impegno il mantello di tuo prossimo al tramonto del sole, glielo restituirai, perché è la sua coperta. Come potrebbe coprirsi dormendo? Nel corpo legislativo del libro del Levitico, al capitolo 23, al versetto 23, scusate, 22, capitolo 23, versetto 22, si legge, guardate bene, come articolo di legge: quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete il campo fino al margine e non raccoglierete ciò che resta da spigolare dopo la tua mietitura. Lascerai sempre la spigolatura e una parte del tuo campo perché possa nutrirsene il povero e il forestiero. Cioè, nell'economia già agricola e sedentarizzata di questo popolo, si dice: non prenderai tutto per te, pensa e lascia una fetta della tua dei tuoi prodotti per coloro come il forestiero o l'indigente, il nulla tenente, l'orfano, la vedova, per esempio, che non hanno mezzi di sostentamento. Cioè, dividerai i tuoi proventi, la tua economia, anche lasciandone anche una parte per coloro che sono i più deboli. Nelle leggi e nelle manovre economiche che noi continuiamo a fare anche oggi, andate a trovarle delle norme così. Sono corpi legislativi, quindi quello che oggi fa il Parlamento. Avete mai visto fare manovre o disposizioni in cui si contempli sempre e si protegga chi è più debole o chi ha di meno o chi ha niente o lo straniero? Nel corpo legislativo terzo, quello del Deuteronomio, al capitolo del libro biblico del Deuteronomio, al capitolo 23, ai versetti 8 e 9 leggiamo: non avrai in abominio, in odio, l'idumeo. L'idumeo è una popolazione che non appartiene al popolo di Israele. Non avrai dunque in abominio, non terrai lontano, in disparte, non emarginerai l'idumeo, perché è tuo fratello. Non avrai in abominio l'egiziano, perché sei stato forestiero nel suo paese. Notate addirittura l'attualità di quest'altro articolo di legge. I figli che nasceranno da loro, alla terza generazione, potranno entrare nella comunità del Signore. Cioè, diremmo noi oggi, potranno avere la cittadinanza. Ah, bene, va bene, ma era previsto per legge. L'avete visto previsto per legge da noi ancora? Va bene, però faccio per dire, la Bibbia presenta dei valori che, valori umani permanenti come questo di cui stiamo parlando, in maniera documenta nelle sue leggi, addirittura che noi chiamiamo dell'antico, del cosiddetto Antico Testamento, in maniera così, così impressionante. Nello stesso corpo legislativo del Deuteronomio, a proposito dei salari, cioè della paga del lavoro, di quello che noi oggi chiamiamo questione del lavoro, non defrauderai il salariato povero e bisognoso, diremmo noi oggi quelli che hanno il reddito più basso. Sia egli uno dei tuoi concittadini, diremmo noi oggi fratelli, o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso prima che tramonti il sole, perché egli ne ha bisogno. Questa è una documentazione, dicevo, che troviamo addirittura nei corpi legislativi del cosiddetto Antico Testamento. Quando la stessa questione degli stranieri o dell'integrazione dello straniero si presentò alla prima comunità cristiana, che era nella sua prima generazione, sui primissimi tempi, formata da ebrei di popolazione ebraica, ad un certo punto si presentò il problema del rapporto di questa nascente comunità con i non ebrei. Cioè con quelli che non solo erano considerati lo straniero, abbiamo già visto nella parabola del cosiddetto samaritano come lo straniero sia addirittura la controfigura parabolica di Gesù stesso. Quando per la comunità dei suoi discepoli si presentò questo problema, e la vicenda si trova ripetutamente presente nel libro biblico del Nuovo Testamento che si chiama Atti degli Apostoli, quando la questione si presentò alla comunità dei suoi discepoli, anche lì ci furono le stesse discussioni, addirittura per motivi religiosi, perché si trattava dell'appartenenza ad una comunità religiosa di credenti, le stesse questioni che si pongono oggi della paura o dell'accoglienza del diverso, del non ebreo. Nel libro Atti degli Apostoli, prima al capitolo ottavo, si narra dell'integrazione nella comunità cristiana di un etiope nel capitolo decimo, dell'integrazione degli odiati romani, che erano non solo gli stranieri niente. Nella grande metropoli internazionale di Antiochia di Siria, al capitolo 11, si parla della prima integrazione dei greci, dei non ebrei, della popolazione ellenistica dell'antropoli. Sempre con una accoglienza e una integrazione nel tessuto della comunità cristiana di questi diversi, di questi stranieri, che non andò esente da contestazioni polemiche raccontate abbondantemente sia nel libro Atti degli Apostoli sia nelle lettere di Paolo, che fu il pioniere di queste integrazioni dei non ebrei nella comunità cristiana, e che perciò fu sempre un personaggio discusso e mal visto all'interno della stessa prima generazione cristiana e delle sue, dei suoi personaggi ebrei più eminenti, come i suoi contemporanei di lingua e di origine ebraica. Ma molto prima che si ponessero questi problemi, proprio di integrazione e di dare alla comunità cristiana quella configurazione multietnica, come diciamo noi oggi, e interculturale, proprio lo stesso problema aggravato da tutti i pregiudizi non etnici ma addirittura religiosi, per cui il popolo ebraico si considerava il popolo eletto, il popolo di Dio, e considerava tutti gli altri popoli massa dannata. Ma molto prima che si ponessero questi problemi per la comunità cristiana, nell'insegnamento del Rabbi di Nazareth, questo atipico rabbi itinerante, della Galilea, noi abbiamo impressionanti affermazioni a questo riguardo, cioè a riguardo del modo come relazionarsi al più debole al più piccolo, al più bisognoso, al più diverso. Nel capitolo 18 dell'Evangelo secondo Matteo, là dove si danno norme per i rapporti interni alla comunità cristiana, alla comunità dei discepoli di Gesù, la comunità cristiana, diciamo, non si è ancora formata. All'interno dei seguaci, del gruppo dei seguaci, capitolo 18, ai versetti 8-11, leggiamo: chi scandalizza, espressione ebraica per dire crea dei problemi, dà dei danni, mette un bastone tra le ruote, mette a disagio, chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo, cioè l'essere di ostacolo, fare dei danni, molestare o dare fastidio al più, all'anello più debole della convivenza. Se la tua mano o il tuo piede sono causa di questo scandalo, taglialo e gettalo via da te. Sentite fino a che punto di drammaticità giungono queste norme. Se il tuo occhio, il tuo modo di vedere, è causa di questo scandalo, cavalo e gettalo via da te. Guardatevi dal disprezzare anche uno solo di questi che sono i più piccoli e i più deboli. E nel famoso capitolo 25 dell'Evangelo, sempre secondo Matteo, che noi chiamiamo soli nella pagina che noi chiamiamo solitamente del giudizio universale, abbiamo espressioni ancora più inequivocabili, ancora più precise. In questa grande scenografia dell'ultimo giudizio si dice che ci sono due grandi categorie, una divisione in due gruppi di tutti gli uomini, e rivolgendosi, siamo al capitolo 25 di Matteo, ai versetti da 31 a 46, rivolgendosi a una di queste due categorie, quelli che stanno alla destra del giudice, si dice: venite benedetti a ricevere in eredità il regno preparato per voi, perché quando io ho avuto fame, voi mi avete dato da mangiare. Quando io ho avuto sete, voi mi avete dato da bere. Quando io ero straniero tra voi, voi mi avete accolto e ospitato. Quando io ero bisognoso di vestiti, malato o in carcere, voi mi avete soccorso. Allora questi gli risponderanno: ma quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero o bisognoso di vestiti, o ammalato, carcerato, e ti abbiamo soccorso? Sarà loro risposto: così, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose anche ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Addirittura qui si dice, come tra le righe si suggerisce nella parabola del samaritano, come vi avevo accennato l'altra volta, qui addirittura si dice espressamente, là lo si può vedere suggerito, qui lo si dice espressamente, che c'è, tra virgolette, l'identificazione tra lo straniero o il piccolo o il debole e Gesù stesso, l'identificazione tra virgolette fino a un certo punto, perché si dice espressamente: quello che avete fatto allo straniero, ma avete fatto a me. Io ero straniero, lo straniero, io ero il carcerato, siamo allo stesso livello della parabola del samaritano, ma come vedete l'identificazione è più esplicita e addirittura qui si parla espressamente del, come del resto nella parabola in modo parabolico, cioè indiretto, implicito, ugualmente si accennava alla paura del diverso o all'accoglienza del diverso, come diremmo noi oggi con il nostro linguaggio moderno. È fin troppo evidente, per non dire trasparente, che qui si parla della stessa cosa, si parla lo stesso linguaggio e ci si riferisce alla stessa questione, quella che Don Torino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Mangiare, bere, accogliere in casa, qui si parla così, ma non è Don Torino Bello aveva benissimo imparato la lezione e cercava di attualizzarla nei linguaggi moderni che usiamo noi oggi. Mi pare che ancora una volta noi troviamo che la Bibbia è straordinariamente moderna, pur essendo così antica o lontana, diciamo culturalmente e storicamente, dalle nostre situazioni, è invece così trasparentemente e impressionantemente attuale, vicina, come dire, le questioni sono quelle, le grandi questioni dell'umano sono al centro del suo interesse e della sua attenzione, al punto tale che quello che noi oggi dibattiamo ce lo ritroviamo tale e quale tra le mani nei testi biblici. Una cosa è veramente interessante sotto un doppio profilo. Finito il nostro tempo, finisco. Sotto un doppio profilo, sia quello della, che dicevamo prima, no? Della grande affinità e vicinanza delle grandi istanze dell'umano alla rivelazione biblica, sia sotto il profilo della Bibbia stessa, che rappresenta un testo, un libro, una parola di attualità e di provocazione, un deposito di una cultura alternativa e provocatoria delle nostre
situazioni contemporanee. Bene, io mi sarei preso